Ed eccoci qua amici, buongiorno a tutti, sono le 10:08 per questo lunedì 23 di febbraio. Abbiamo qua nei nostri studi ospite il dottor Giorgio Sacchini del centro Jonas Pesaro. Buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dunque dottor, con il dottore affrontiamo tanti argomenti importanti, interessanti, che vuoi o non vuoi, insomma, rientrano nella quotidianità di sempre più persone purtroppo. Oggi parleremo appunto di panico, ansia e depressione. Sono sempre più nella nostra società, dottore.
Sono molto diffusi, sì.
Sono molto presenti. Come mai, dottore? A cosa imputa lei questa presenza nella vita di ognuno di noi di questi fenomeni così terribili? Perché insomma, panico, ansia, depressione sono cose terribili. Si parla spesso di malanni fisici, ancora le malattie mentali non sono sdoganate completamente. Cosa ne pensa lei, dottore?
Assolutamente. Guardi, direi, inizierei dicendo questo. C'è un motivo innanzitutto se ne parliamo oggi, proprio
certo.
Di questi tre. Sono sicuramente più diffusi, lo rileviamo anche nella clinica in Jonas. E a cosa sono dovuti? Allora, uno dei nostri punti di partenza teorici di capisaldi è il fatto che non possiamo parlare di disagio del singolo, dell'individuo, certo, se non si fa un'analisi anche del disagio sociale. Quindi c'è sempre un precipitato dal punto di vista sociale di tutto questo. E quindi perché ansia, depressione e attacchi di panico così diffusi? Perché viviamo in un tempo, se vogliamo parlare dell'ansia, di un tempo estremamente performativo, ad esempio. Quindi è un tempo nel quale non c'è più tempo, fondamentalmente c'è una grandissima accelerazione lavorativa, di performance, e quindi notiamo nell'ansia che non riusciamo a stare dietro a questo tempo, cioè troppa velocità. Questa è l'ansia, ad esempio, proprio è un corre sotterraneo rispetto a tutte le altre, gli altri sintomi. Ma in generale mi verrebbe da dire è un tempo in cui si sono persi dei riferimenti, diciamo, okay, dei riferimenti simbolici, noi li chiamiamo così, che portano difficoltà all'individuo a fare argine rispetto a questi grandi exploit sintomatici. Faccio un solo esempio. Prendiamo l'esempio depressione e attacco di panico. Sì. Io li metterei su un orizzonte del quale abbiamo la depressione che va verso un estremo di spegnimento, verso un lento procedere, verso un congelamento del desiderio, del corpo, poi magari dopo lo prenderemo meglio, certo, in questione. E dall'altro estremo invece abbiamo l'attacco di panico, che invece è un'irruzione, è un'esplosione pulsionale, qualcosa che non fa argine, qualcosa che non si può arginare. Da entrambe le parti appunto abbiamo questa linea, questi due estremi, ma che hanno un loro fondo comune, che è una sensazione di vuoto, fondamentalmente, che è una sensazione, direi, paradigmatica, insomma, del nostro tempo.
Sì, è molto presente. È trasversale, colpisce uomini, donne, o è più femminile o maschile la depressione, l'ansia, che hanno l'eccezione femminile, ansia, depressione, no, il panico, però sono più femminili o maschili secondo lei?
Ma in questo senso non farei una distinzione. Nello scorso incontro che abbiamo fatto sempre qui in radio abbiamo parlato ad esempio di anoressia e bulimia, ecco, sì. In quel caso sì, possiamo dire che è un tipo di sintomo che ha molto più a che fare con il mondo femminile, ce lo dicono le statistiche, ce lo dice la clinica. In questo caso, ecco, ansia, depressione, panico, direi che è trasversale.
Sì. Qual misura. Iniziamo parlando dell'attacco di panico, parliamo delle caratteristiche, perché spesso a volte viene anche abusato questo termine, si dice sono andata in panico, sono andata in panico, ecco, però qual è l'attacco di panico, cosa è riconoscibile, dottore?
Ma l'attacco di panico, descriviamolo così, direi che è un'esperienza di morte che avviene nel corpo, quindi già intercetta due temi fondamentali del nostro tempo che molte volte viene rimosso, ovvero quello del corpo e proprio quello della morte e dell'angoscia anche. Ed è tutto un annodamento questo dell'attacco di panico dal punto di vista di corpo e angoscia, perché abbiamo un'esperienza che avviene nel corpo, appunto, quindi riconosciamo i sintomi somatici, sono i tremori, i sudori freddi, la tachicardia, e con un sintomo invece psichico, psicologico, molto riconoscibile, che è la sensazione di perdere il controllo, anzi la sensazione di stare per morire. Questa è una cosa molto particolare dell'attacco di panico. Molte volte chi prova per la prima volta l'attacco di panico pensa di stare per avere un infarto, sì, ad esempio. Quindi ecco, c'è questo annodamento di perdita di controllo, ma che dilaga all'interno del corpo senza argine, e quindi ci mette di fronte a tanti temi di debolezza, insomma, di divisione soggettiva, perché abbiamo il corpo che non risponde più. Sì. Quindi possiamo dirlo così, un corpo che si ribella, un corpo che normalmente nella vita quotidiana è sotto il nostro controllo, ma che appunto si impone con forza, diventa estraneo e minaccioso. e dall'altra parte abbiamo l'angoscia. Ecco, qui devo un attimo aprire un attimo la questione, perché appunto definiamo l'attacco di panico come un attacco acuto, sì, appunto, anche a livello temporale, non si sa quando arriva, non si sa quanto dura, e questo pure è un altro tema molto interessante, perché le statistiche, comunque sia anche la ricerca neuroscientifica, ci dice che fondamentalmente l'attacco di panico non dura più di qualche minuto, però la percezione del soggetto nel panico è la percezione di un'eternità, fondamentalmente, sì. Quindi tempo, corpo, ecco, torno un attimo sull'angoscia, perché in verità, ecco, volevo dire, rullo di tamburi, il panico non sarebbe un sintomo, in verità, perché è il fallimento dell'angoscia, in un certo senso, dell'angoscia che dilaga senza argine. Nel momento in cui non c'è qualcosa che fa argine, c'è stato un fallimento di questa angoscia, perché l'angoscia fondamentalmente, ce lo diceva Freud più di 100 anni fa, è un affetto che proviamo nel momento in cui incontriamo qualcosa di perturbante, di enigmatico, rispetto a qualcosa di traumatico, oppure rispetto al desiderio dell'altro, non sappiamo cosa l'altro vuole da noi, è la sensazione di essere ridotti a corpo. E l'angoscia fallisce perché, appunto, come dicevo, non c'è argine, ma è importante dire che l'angoscia è sempre il punto di partenza per una costruzione sintomatica. Okay. Il soggetto che prova angoscia va solitamente nel suo modo personale particolare a costruire poi un sintomo che lo rimette in dialettica con l'altro. L'attacco di panico non è niente di tutto questo, siamo ridotti a corpo, c'è un fallimento appunto dell'angoscia che ha questa funzione di mediazione, no? Rispetto al desiderio dell'altro. Quindi appunto noi diciamo che non è un sintomo proprio per questo, perché non ha un proprio tornaconto, cioè il sintomo ha sempre un proprio tornaconto rispetto a il nostro desiderio, la nostra pulsione, il nostro godimento, come stiamo insieme agli altri nel mondo, nel tempo. L'attacco di panico è pura vita, è un troppo di vita.
Ecco, l'abbiamo vista da un altro punto di vista. Può essere un fenomeno isolato, dottore, oppure quando ce n'è stato uno c'è una bisaglia che ce ne saranno altri, oppure può essere un fenomeno, cioè, messo tra parentesi, isolato?
Dice
l'attacco di panico,
solo il panico.
Sì.
Ma guardi, la grande difficoltà della clinica contemporanea è il fatto che innanzitutto i sintomi possono mutare tranquillamente. Okay. Quindi, cioè, mi è capitato anche di seguire casi di anoressia bulimia che portavano comunque anche queste esplosioni di attacco di panico. Quindi possiamo anche isolarli come unico fenomeno di disagio nel momento in cui incontriamo una persona. Ma detto questo, può essere una tantum l'attacco di panico, quindi il campanello d'allarme, banalmente, che di solito porta proprio il primo ingresso in terapia, ma allo stesso tempo sì, può anche essere prolungato nel tempo.
Parlava prima, dottore, di angoscia, vale anche per la depressione o l'ansia? Diciamo che l'angoscia è un po' il motore di tutti questi tre sintomi.
Diciamo che l'angoscia è il punto di partenza per poi quello che poi può essere una costruzione sintomatica. Adesso non è detto che sia per non siamo standard, ecco, non siamo standard, ma sicuramente, come dire, facciamo un esempio, a me adesso viene in mente, ma ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, cioè anche il sintomo anoressico bulimico può essere una risposta all'incontro con un'angoscia, con un'angoscia di separazione, con la fine di un amore, con un incontro sessuale andato a male, fondamentalmente, ma quello che ci interessa è che l'angoscia comunque è fondamentale, perché nel momento in cui incontriamo qualcosa di perturbante, di enigmatico, il soggetto comunque si mette in movimento, porta una sua costruzione soggettiva, e questo possiamo farlo valere per tutti i sintomi. Però ecco, all'angoscia io oggi metterei vicino appunto questa sensazione di vuoto, che è il grande sentimento, il grande sentire, insomma, dell'essere umano contemporaneo.
Sì, ma è terribile. Parlando di depressione, ci spostiamo un attimo anche sulla depressione. Spesso, insomma, è riconoscibile anche la depressione, perché magari un soggetto può essere triste, magari si può confondere la depressione con una forte tristezza.
Allora, sì, si può confondere, nel senso, allora, diciamo che nel momento in cui parliamo di depressione, ecco, la psichiatria la definisce come un disturbo dell'umore, quindi certo che c'è la tristezza, come sentire, c'è la tristezza, però ecco, soprattutto nella clinica Jonas non ci interessa tanto andare sulla questione della tristezza, quanto il fatto che, ma tutti questi sintomi fondamentalmente vanno a rivelare un nuovo modo del soggetto di stare nel mondo. Mm-hmm. Quindi è una questione esistenziale più che umorale, okay, diciamo.
Okay, certo.
E la depressione, diciamo, oggi è particolarmente grave perché ha a che fare invece proprio con una perdita di senso. Quindi al di là della tristezza, sì, che diciamo può anche essere una conseguenza emotiva della cosa,
sì,
ma il fondo è una perdita di senso del mondo, cioè proprio uno scollegamento tra quello che è l'essere un corpo, esistere in questo mondo e comunque sia muoversi nel mondo secondo il senso che ci andiamo a trovare. Cioè diciamo lo notiamo proprio. Massimo Recalcati, che è il fondatore di Jonas Italia, il nostro maestro, oggi parla di nuove melanconie, proprio per questo tratto, per il fatto che al di là della tristezza c'è un corpo congelato, un peso da trascinare, c'è un tempo, un eterno presente, un futuro che non si riesce a percepire, una parola anch'essa congelata. Ecco, noi ci interessa un po' più questi tratti rispetto alla tristezza, che sicuramente è caratterizzante della depressione.
Ma quando è che un soggetto capisce che è il momento di appunto andare da dei professionisti, di farsi aiutare? Qual è il campanello d'allarme che dice ho bisogno di un aiuto
dal punto di vista depressivo?
Allora,
posto che la nostra è una clinica uno per uno, quindi ogni soggetto porta in sé il proprio mistero che lo porta poi all'ingresso in terapia. Diciamo che delle avvisaglie particolari della depressione sono dal punto di vista corporale una grandissima stanchezza, proprio che pone il corpo come se fosse un peso da trascinare durante la giornata, e la mancanza di motivazione ovviamente per lavorare, per uscire di casa. Noi vediamo molta clinica adolescenziale, ad esempio, ci capita di la depressione purtroppo, e il panico e l'ansia a questo punto li vediamo molto diffusi nel mondo giovanile oggi. E in un adolescente che sta in un momento di risveglio di primavera, sessuale, culturale, sociale, un adolescente che torna a casa da scuola e sta tutto il pomeriggio a dormire, poi si sveglia per i pasti e poi torna a dormire, quindi questo tipo di sonnolenza mentale, chiamiamola così, ma la questione è molto corporale.
Mamma
comunque
mia,
sia il corpo che diventa congelato in un certo senso. Ecco, già queste sono avvisaglie sicuramente per i genitori, lo diciamo magari per un'osservazione a scuola, genitori.
Quando parliamo di depressione, ansia, panico dovuto alle performance, no, di questa società così performativa, vale anche per i giovani? Sono anche i giovani appunto coinvolti in queste performance continue a livello di scuola? Cioè è sempre quella la base, quindi.
Vale soprattutto
per, ecco, i giovani.
Sì. Vediamo come la possiamo mettere, perché ci sarebbe da fare anche un discorso, ecco, discorso sociale, comunque anche discorso da un certo punto di vista politico-economico, però cosa ci interessa a noi? Il fatto che il tempo che viviamo innanzitutto è un tempo che funziona su una logica narrativa che ci dice che possiamo avere tutto, possiamo godere di tutto, possiamo sognare tutto, possiamo sapere tutto, abbiamo sempre in tasca un oggetto dove c'è tutto lo scibile umano, no? Possiamo sapere qualunque cosa
in ogni momento della giornata.
E nel momento in cui incontriamo invece il limite, il fatto che fondamentalmente e strutturalmente siamo mancanti, non è che
per
possiamo
fortuna anche, sì.
diciamo anche per fortuna, sì, ma è un tratto umano, è l'umanità questa.
Sì.
Nel momento in cui incontriamo questa mancanza, che va a cozzare con questa grande narrazione che possiamo avere tutto, possiamo godere tutto, tutti gli oggetti, i gadget con cui possiamo godere fondamentalmente, qui già l'ansia sicuramente parte come risposta, ma anche il panico e evidentemente anche la depressione. Nel momento in cui crolla l'ideale, soprattutto del giovane che entra, mettiamo come esempio, nel mondo del lavoro, dopo tanti anni di formazione, di scuola, anche di cultura genitoriale nostra, in cui che ci dice che possiamo davvero, se ci impegniamo, possiamo davvero avere tutto, possiamo soddisfare i nostri sogni. Ecco, c'è una, come dire, ci entriamo in conflitto con questa cosa. E i giovani soprattutto, lo noto soprattutto nei giovani anche biograficamente vicini a me, che stanno o sono appena entrati nel mondo del lavoro. ecco, c'è difficoltà su questo,
perché pensavo anche i social, sembra che se tu non pubblichi, se non fai vedere sui social, sembra che la tua vita non esista, pare che la vita sia solo quella che esiste lì, quindi anche vedere quei modelli, cioè c'è quest'ansia anche di adeguarsi a quel modello lì, quindi di partecipare, di fare, cioè questo affanno anche all'esserci,
l'affanno al modello, sì, sottolineo questo, perché il modello è ideale, fondamentalmente, cioè, ideale costruito da la nostra società, la nostra cultura, comunque sia l'ideale dell'uomo che non deve chiedere mai, certo, dell'uomo che deve fare tutto da solo.
Sì, i social vediamo quello, li vediamo tutti performanti, che viaggiano, che fanno, ecco.
Però in quel caso i social portano a mettere in gioco tutta una questione immaginaria, certo, nel senso giochiamo con le immagini nei social, poi c'è, come dire, manca un po' di fondo della cosa, che è il simbolico, noi lo chiamiamo il simbolico, ovvero come ci muoviamo nel rapporto con l'altro, cosa desideriamo, cosa vuole l'altro da noi, tutto questo diciamo viene un po' coperto da questo sistema di immagini,
perché pare che sì, che queste immagini siano la realtà, cioè siano proprio ecco, questo forse anche che insomma invece la realtà è ben diversa spesso da quello che vediamo. E pensavo alla terapia, dottore, a volte si ha anche timore ad andare in terapia perché sono periodi lunghissimi, no? Poi leggiamo dai giornali anni e anni di terapia, anche spese insomma non sempre possibili a sostenere. Quanto dura un percorso terapeutico? Non si può stilare, può davvero durare poche sedute come anni?
Allora, non possiamo sicuramente dare uno standard a questa domanda, però allora come la possiamo dire? Mettiamola così, innanzitutto partiamo dal presupposto che nel momento in cui emerge un disagio, soprattutto come abbiamo descritto il mondo di oggi, no? Il mondo performativo, il mondo accelerato così, bisogna anche prendersi la responsabilità di prendersi del tempo per stare male. Questa è una cosa estremamente difficile nel mondo d'oggi, perché è chiaro che un imprenditore o comunque sia qualcuno che lavora, che ha l'attacco di panico, è chiaro che arriva dicendo: amici miei, io devo tornare a lavorare, quindi dobbiamo un attimo riparare la cosa. La clinica Jonas sicuramente non si muove su un orizzonte riparativo, ecco, diciamola così, perché nel momento in cui arriva qualcuno con questo disagio vuol dire che arriva con un enigma, con qualcosa che lo divide profondamente, quindi quello che noi offriamo dal punto di vista terapeutico è uno spazio, fondamentalmente uno spazio che può contenere e dove si può portare a livello di parola questo disagio. Ci vuole del tempo, il tempo chiaramente è sempre a discrezione del soggetto, dipende dal modo in cui entra nel dispositivo, nel modo in cui viene accolto. E è difficile, è chiaro che siamo su un livello complicato rispetto alla terapia odierna, perché si vuole risolvere, ma come ho detto prima i sintomi mutano, il problema è quello, nel senso possiamo, come dire, anche cercare di dare una riparazione al sintomo, ma se nel profondo c'è un qualcosa di enigmatico che non viene messo in parola, che non viene messo in gioco, c'è la possibilità che i sintomi possano cambiare, quindi noi siamo sicuramente per un tempo necessario, certo, ci vuole un tempo necessario anche per stare male oggi.
Infatti parlando appunto di stare male, è bene attraversarla quel momento in cui si sta male, quando arrivano anche attacchi di ansia, è bene attraversarla, viverla, oppure è meglio subito correre ai ripari? Non so, ci sono mille cose poi anche naturali, insomma vediamo anche la televisione piena di pubblicità che ci dice hai ansia, attacchi, è meglio attraversarlo quello stato d'animo, dottore?
Beh, è meglio attraversarlo mettendosi, fra virgolette, mettendosi al lavoro, nel senso che la terapia in questo è fondamentale, perché significa proprio, cioè è bene attraversarlo mettendo al lavoro la parola, perché soprattutto per l'attacco di panico è qualcosa di irrappresentabile, ecco, come dicevo prima, quel troppo di vita che però non è neanche rappresentato da una parola. Trovare uno spazio nel quale mettere in tensione, fare una torsione anche discorsiva rispetto a quello che ci sta succedendo, mettere al lavoro la propria vita, anche dal punto di vista narrativo, diciamo così, sì, è un mettersi al lavoro, fondamentalmente. Quindi è lo spazio di ascolto senza giudizio che si trova all'interno della terapia, è una piccola oasi rispetto, certo, al mondo in cui viviamo, sì, oggi.
Il fatto che non ci sia giudizio quando veniamo giudicati continuamente, in effetti, come dice lei, è una piccola oasi.
Non si può accogliere con il giudizio, non c'è accoglienza della parola se dietro c'è il giudizio da parte del professionista.
Fate anche incontri online, visto che anche questo è un'altra cosa che va tantissimo, dottore, ha visto sui social, ci sono mille piattaforme, mille app di psicologi, psicoterapeuti. Cosa ne pensa dell'online e se anche voi fate questo servizio?
Allora, noi siamo Vietcong in questo, perché noi crediamo fortemente, visto, come dicevo prima, che il corpo è un tema fondamentale del nostro tempo e molte volte anche un rimosso. L'incontro deve essere col corpo, cioè la clinica Jonas è una clinica dell'incontro col corpo, in presenza. Detto questo, il Covid ha cambiato il mondo,
ne siamo
consapevoli, certo. E ha cambiato anche la nostra professione. Io personalmente all'esterno di Jonas mi è capitato di lavorare online, sono diversi tipi di clinica, mettiamoli così, che ancora devono essere limati in certi caratteri, certo. Ma parlando di Jonas, e questa è la cosa che ci contraddistingue, è l'incontro è di corpo, ci deve essere un incontro tra corpi, tra persone e successivamente tra parole, certo, fondamentalmente, certo. Quindi noi siamo fortemente convinti sull'incontro in presenza. Poi personalmente non mi sento di demonizzare la clinica online, è un altro tipo di clinica, è una clinica che sicuramente si è sviluppata nel post Covid e che ha bisogno di essere studiata ancora un po'.
Sì, sono d'accordo, dottore. Io ho mille domande da fare, ma siamo volato già il nostro tempo, già è volato, già le 10:30. Ricordiamo dov'è Jonas, dottore, dove vi si trova?
Allora, la nostra sede è a Pesaro, in largo Terenzio Mamiani 22, siamo praticamente in piazza, nella piazza principale, e se ci volete seguire c'è il sito di Jonas Italia, che poi appunto dà i link per tutte le varie sedi. Siamo più di 33 sedi in Italia, quindi siamo tanti in Italia, sì. Poi potete seguire poi la sede di Pesaro, e lì abbiamo tutti i nostri contatti, numero di telefono, mail.
Vogliamo ricordare il numero di telefono, dottore?
Allora, sì. Ve lo dico subito.
Qui
mi ha colto impreparato. Allora, ve lo dico subito.
Magari c'è qualcuno che ci ascolta, perché a volte sono anche momenti, ma allora, sì, è il momento giusto.
Il nostro numero di cellulare, che è sempre acceso, sì, è 351 386 2549. Poi abbiamo la mail, okay, pesaro@jonasitalia.it, e ci potete seguire appunto sul sito internet di Jonas Italia.
Benissimo, abbiamo dato anche i contatti, dottore, spero di rivederla, grazie mille per tutte le sue informazioni. Ringraziamo ancora il dottor Giorgio Sacchini del centro Jonas Pesaro, grazie dottore.
Grazie a voi.
La vista di oggi è stata offerta da Computer Sistemi, via Flaminia 1D 61032 Fano, telefono 0721 86 49 50.